storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità. La strega. Puntuale come ogni autunno, anche quel mese di novembre aveva portato la solita influenza a Cecilia. Nonostante le vitamine, i vaccini, le spremute d'arancia, le vacanze al mare d'estate e le settimane bianche d'inverno per irrobustirla, quando le giornate si facevano corte, quando il cielo diventava grigio fisso e la nebbia tornava a impadronirsi di Milano, Cecilia cominciava a starnutire, a tossire, ad avere la febbre e la madre alzava gli occhi al cielo sentenziando rassegnata: «Ci risiamo! È influenza!» Per un paio di giorni a Cecilia non dispiaceva affatto quel ritorno annuale dell'influenza. Naturalmente stava a casa da scuola, che è sempre bello, e dormiva a lungo la mattina senza il tormento della sveglia, fasciata nella febbriciattola e nei brividi che la avvolgevano come un baco nella seta. In più scattava quel misterioso incantesimo che non finiva mai di meravigliare Cecilia e che rovesciava, grazie alla febbre, tutto il mondo normale delle cose proibite e delle cose permesse. Poteva dormire quanto voleva, anziché essere ruvidamente scossa al rigido: «Dai, alzati che sei già in ritardo!» Le era concesso guardare la televisione a oltranza, rileggere i suoi libri a fumetti di quando era piccola, anziché quei libri pizzosi che il padre e la madre ora la costringevano a leggere. Era proibito fare i compiti, per non farsi venire il mal di testa. Poverina, come se i compiti non glielo facessero venire anche quando stava bene il mal di testa. E ogni suo piccolo desiderio, sete, fame, freddo, caldo, veniva premurosamente esaudito senza proteste da parte dei genitori e dei fratelli maggiori, che avrebbero sbuffato altrimenti e l'avrebbero risposto un «no» o un «arrangiati». Ma questo era appunto l'incantesimo della febbre. Dopo tanti anni di regolari appuntamenti annuali con l'influenza, Cecilia aveva cominciato a considerarla quasi un'amica, certo come una complice, che le si infilava silenziosamente di nascosto da tutti, sotto la pelle, per regalarle un paio di giorni di vacanza e di trattamento speciale. Una parentesi che spezzava il lungo, tetro intervallo autunnale fra la fine dell'estate e il Natale. Ma quando i primi due o tre giorni di febbre passavano e il termometro cominciava il suo solito tira e molla a cavallo dei 37 gradi che sono e non sono febbre, arrivava il periodo che Cecilia temeva: la vendetta dell'influenza. La madre scuoteva la testa agitando il termometro, le maledette compagne le portavano a casa i compiti arretrati da fare e anche se lei continuava a sentirsi come un cane, peggio di quando aveva il famoso febbrone, nessuno le portava più la spremuta a letto né veniva a toccarle la fronte con le mani fresche per sentire la temperatura. Le cose andavano di male in peggio fino al giorno fatidico nel quale sentiva la voce del padre spazientito porre alla madre la temuta domanda: «Ma quando torna a scuola quella bambina?» Frase che le rompeva moltissimo per almeno due ragioni. Ragione numero uno, la prospettiva di tornare a scuola. E numero due, il sentirsi ancora definire una bambina dal padre, nonostante avesse compiuto ormai da un pezzo i 13 anni. Ma non c'era niente da fare. Il padre avrebbe continuato a chiamarla la bambina anche da vecchia, a 30 anni o giù di lì. E il giorno dopo bisognava tornare a scuola. La madre, che di solito la lasciava vestire come voleva, l'avrebbe infagottata con la sciarpa sotto il giubbotto imbottito, sciarpa che lei si toglieva e infilava nel sacco dei libri appena svoltato l'angolo. L'avrebbe costretta a mettere sotto i pantaloni la calzamaglia di sintetico, quella che pizzicava la pelle delle gambe. E le avrebbe piantato in testa un odioso cappello di lana fatto a mano dalla nonna, che le faceva un'espressione da cretina totale, ma che, dopo l'influenza, respuntava implacabile dall'armadio. Ma peggio di tutto, tornare a scuola voleva dire riaffrontare il tunnel della strega. È inutile cercare sulle piante della città il tunnel della strega perché ovviamente non c'è. Lo avevano battezzato così le ragazze della scuola media statale che facevano ogni giorno due volte al giorno questo percorso. Il tunnel era un passaggio buio, stretto e coperto, fra un cortile interno e due case. Una scorciatoia che consentiva di raggiungere la scuola evitando un lungo giro intorno all'isolato. D'inverno ci fischiava sempre dentro una corrente gelida che le ragazze chiamavano ridendo il rutto della strega, ma che faceva gelare le ossa anche sotto le sciarpe, i giubbotti e le calzamaglie. Una lampadina a muro appesa a un filo sotto l'arco di un portone era perennemente rotta e nelle mattine d'inverno il tunnel era nero come il carbone. L'unica luce, che non era proprio una luce, era un tenue bagliore giallo che usciva da una finestrina a piano terra, dietro le vecchie tende pesanti sempre abbassate. Un baluginio che non illuminava niente, ma serviva solo a dare un tocco sinistro e pauroso a quel passaggio. Cecilia avrebbe potuto evitarlo e fare il giro dell'isolato, ma questo avrebbe allungato il percorso casa-scuola di un buon 10 minuti, e fra lo stare 10 minuti più a letto e attraversare il tunnel non c'era proprio gara. Ogni mattina vinceva la voglia di restare a letto un po' più a lungo. Decisione della quale ogni mattina Cecilia si pentiva quando doveva entrare nel tunnel, vedere l'alone di luce gialla e sentire i soliti colpi di tosse roca profonda venire da dietro la tenda. La tosse della strega. Nessuno sapeva bene a chi appartenesse quel catarro, né chi fosse la donna, certamente una vecchia a giudicare dal timbro della tosse, né perché l'avessero soprannominata la strega. Chiara e Teresa, le sue amiche migliori, che sapevano sempre tutto e dicevano di non avere paura di niente, ma si alzavano prima per fare il giro dell'isolato, si era accorta Cecilia, le avevano raccontato che dietro quella luce viveva una donna vecchissima e sola che anni prima aveva ucciso una bambina. Cecilia si morse le labbra. Volevo dire una ragazza di 14 anni. Come non fosse finita in carcere, come fosse arrivata in quel bugigattolo a piano terra, perché non la si vedesse mai in giro, Cecilia non riusciva a capire e non avrebbe giurato sulla veridicità della storia raccontata da Teresa e da Chiara. Ma che ci fosse qualche cosa di bizzarro, che quella vecchia non fosse, come dire, normale, sembrava fuori di dubbio. Lo dicevano tutti nella zona. E dunque doveva essere vero. Come tutti noi alla sua età, anche Cecilia aveva un'idea vaga della vecchiaia, anzi, della terza età, come va di moda dire adesso. Quasi che dopo la terza ci fosse una quarta e poi una quinta e una sesta età, che invece purtroppo non c'è. Vecchi per lei erano i nonni. Il nonno Mario, pensionato delle Ferrovie dello Stato, che viveva lontanissimo, fuori Milano, in una casa sempre troppo riscaldata e che bisognava andare a trovare ogni tanto con una spedizione familiare e che metteva sempre di pessimo umore il padre e rendeva irritabile la madre. O era vecchia anche la nonna Francesca, pensionata della Pirelli, quella che sferruzzava i dannati cappellozzi di lana che poi la madre le piantava in testa e rendevano Cecilia allo zimbello della classe, esponendola alle prese di giro dei compagni. Soprattutto di quell'Ettore, che era uno scemo pazzesco, ma sfortunatamente era anche molto carino. La vecchiaia era una stagione della vita estranea a lei, come se fosse un territorio lontano e sconosciuto, tipo l'Amazzonia o il fiume giallo in Cina o il Sahara. Un territorio che cominciava in un punto indefinito dell'esistenza e che finiva sempre male, con quei drappeggi neri e viola che ogni tanto comparivano ai portoni delle case, tra gruppi di donne in lacrime vestite di nero e di uomini con l'aria annoiata che seguivano un carro da morto. Cecilia non capiva bene che cosa fosse la vecchiaia, ma aveva deciso che non le piaceva affatto, che lei non voleva averci niente a che fare e che non sarebbe invecchiata mai. Comunque, la famosa terza età era lontanissima. La mattina in cui dovette tornare a scuola, febbriciattola o non febbriciattola, con il collan pizzicoso e il cappello di lana in testa, Cecilia fu molto tentata di alzarsi in anticipo e di risparmiarsi almeno il passaggio nel ventre buio di quella casa. Ma come sempre, la pigrizia ebbe la meglio. Anzi, fra i tentennamenti a letto e poi la cerimonia della vestizione pesante del dopo influenza, quella mattina era in ritardo e dovette affrettare il passo nonostante le gambe fossero ancora un po' molli nella convalescenza. Vide da lontano Teresa e Chiara che avevano già concluso il giro lungo dell'isolato. Sentì l'odore del pane e della focaccia freschi uscire dal panettiere che la sollevava un po' di morale. Giurò a se stessa per la milionesima volta che da domani si sarebbe alzata prima per unirsi alle amiche nel tragitto verso la scuola e girò decisa l'angolo del palazzo per infilarsi nel cortile che conduceva al tunnel della strega. Ormai sono una donna e sono grande abbastanza per non avere più paura di queste cavolate da bambine piccole, si disse per farsi coraggio e alzò lo sguardo decisa per imboccare il budello scuro. Ma si fermò di colpo, sbalordita. Il tunnel buio delle sue mattine era illuminato quasi a giorno. La piccola luce gialla era diventata un lampo intermittente che lanciava fasci potentissimi sotto la volta del passaggio e aveva inghiottito il riquadro malaticcio della finestra. E il tunnel era bloccato da un'ambulanza bianca e rossa con i portelli aperti e un piccolo gruppo di curiosi intorno. Cecilia riprese automaticamente il passo verso il tunnel, ma quando attraversò il cortile e si avvicinò all'imboccatura, si accorse che l'ambulanza lo bloccava quasi del tutto. Con i portelli spalancati davanti alla porticina di ferro che portava alla casa della strega. Era troppo tardi, vide Cecilia dando un'occhiata al suo orologio per tornare indietro e fare il giro. Non c'era altra soluzione che cercare di infilarsi passando di taglio fra l'ambulanza e il muro. Divincolandosi come un serpente, riuscì a scivolare tra il muro e il furgone. Spostò di qualche centimetro uno dei portelli posteriori aperti e sbucò dall'altra parte dell'ambulanza. Proprio davanti alla porticina di ferro accanto alla famosa finestrina gialla. «Ehi tu, bambina! Stai attenta, non vedi che c'è una barella?» Sentì un infermiere gridarle brusco e quando abbassò lo sguardo le gambe le si piegarono di sotto. E non per l'influenza. Davanti a sé, sdraiata sopra la barella, sotto una di quelle coperte da poco marroni col bordo bianco che usano le ambulanze, c'era lei, la strega. Cecilia non l'aveva mai vista prima. Non sapeva che faccia avesse, ma non ebbe dubbi. Sapeva, sentiva che quella era la vecchia della finestrina gialla. Riconobbe la tosse profonda, catarrosa, che aveva sentito tante volte dietro alle tende. Avvertì come una scossa elettrica la certezza che quella era la donna delle sue paure mattutine. E vide che i suoi occhi, acquosi e velati, la stavano fissando dalla barella. Cecilia non poteva andare né avanti né indietro. La barella le bloccava la strada davanti e alle spalle il portellone dell'ambulanza si era riaperto, chiudendole la via della ritirata. Gli infermieri trafficavano dentro l'ambulanza, avevano appoggiata la barella a terra. E gli occhi acquosi continuavano a fissarla e a squadrarla dalla testa ai piedi, come se volessero stamparsela dentro la memoria. Nonostante l'agitazione, Cecilia si sforzò di restituirle lo sguardo che, con sua grande sorpresa, non le faceva affatto paura. Ma semmai le metteva addosso una grande malinconia, come lo sguardo di nonna Francesca, quella delle cuffie di lana, quando lei e i fratelli andavano via e la lasciavano sola. Vide un volto pallidissimo, del colore che aveva lei quando si guardava allo specchio dopo l'influenza. Solo peggio. Intorno, sparsi sul lenzuolo della barella, una gran corona scarmigliata di capelli ancora molto scuri e fitti circondava il viso, che non era vecchissimo, ma la pelle era secca. E molle sugli zigomi alti. Cecilia notò che portava gli orecchini, due piccole pietrine infilate nei lobi che evidentemente aveva bucati, come lei avrebbe voluto avere, ma la madre non la lasciava fare. La bocca era sottile e piccola, e Cecilia vide che cercava di muoversi come se volesse dirle qualcosa o articolare una parola. Ma poi gli infermieri le misero una mascherina di plastica trasparente sulla faccia per l'ossigeno e sigillarono le parole dentro quella bocca. La barella fu sollevata e fatta scivolare nell'ambulanza. Gli infermieri chiusero i portelli, sbattendoli forte. La sirena echeggiò improvvisa e altissima sotto la volta del tunnel e in pochi secondi il furgone schizzò via, attraverso il cortile nella strada. Cecilia si ritrovò sola nel passaggio, con il cuore che le batteva e il petto che le saliva e scendeva per il fiatone come se avesse corso. Era ancora appoggiata con le spalle al muro come quando la barella le bloccava la strada. Cercò di muovere qualche passo e si accorse che nella fretta e nel trambusto nessuno si era preoccupato di chiudere la porticina di ferro che era rimasta aperta. Lo sapeva benissimo che ormai era in ritardo per la campana d'inizio delle lezioni e che non si entra nelle case degli altri neppure se la porta è aperta, neppure se è al piano terra, neppure se è la casa della strega che tanto l'aveva fatta tremare da bambina. Ma quel riquadro di luce aperto nel buio del passaggio l'attirava e la risucchiava come un lampione d'estate attira le farfalle. Entrò, quasi in punta di piedi, nel piccolo alloggio con il cuore che le usciva dalle orecchie. Era un vano piccolissimo, una stanzetta con un fornello nell'angolo. Doveva essere stata una portineria in quel vecchio palazzo ricostruito e rifatto chissà quante volte. Al centro della stanza, un tavolo da cucina ricoperto di marmo sbrecciato e illuminato da una lampadina fievole appesa a un filo senza portalampada. La lampadina che gettava quella luce gialla che filtrava dalla tenda chiusa. Cecilia arricciò il naso fiutando l'aria che puzzava di muffa, di cicche di sigarette e della pipì di un gatto che le schizzò in mezzo alle gambe miagolando e infilò la porta scomparendo nel passaggio buio. contro il muro. Una vecchia credenza coi vetri delle ante appannati dalla polvere di anni. Nell'angolo, accanto a un tavolino con una vecchia radio, di quelle ancora con la tela davanti, i nomi delle stazioni sul vetro e le manopole grandi come pasticcini, stava una poltrona, che aveva perduto ogni colore e assunto una tinta indefinibile. Come se tutta la sporcizia e lo smog di Milano si fossero venuti a sedere lì e ci fossero rimasti. Non c'era neppure un televisore in quella stanza, notò sorpresa Cecilia, che non aveva mai visto in vita sua una casa senza un televisore. Non c'erano neppure porte in quella stanzuccia, solo una tenda divisoria che nascondeva una sorta di bagno con il gabinetto, il lavandino e una vasca di ghisa scrostata e un letto ancora sfatto. Tutto l'alloggio puzzava di solitudine e di vecchiaia. Ma in mezzo a quella desolazione, la cosa che la colpì furono le fotografie. Erano dovunque. Appese alle pareti, appoggiate sulla vecchia radio, incorniciate sulla credenza. Foto vecchie in bianco e nero, foto a colori, decine di foto formato fototessera, cartolina e ritratto. Sembrava di essere in un negozio di fotografo da battesimi e cerimonie. Con la bocca aperta, Cecilia, che era curiosa come una scimmia, cominciò a guardarle una per una e si accorse ben presto che tutte quelle foto ritraevano un solo soggetto, una sola persona. Come in un gigantesco album di fotografie appeso alle pareti, quelle immagini raccontavano la vita di una creatura fino dalla nascita. Nelle foto più vecchie si vedeva un neonato tutto avvolto nel tulle e nella seta fra le braccia di un signore bruno, miope, con gli occhiali di tartaruga, che reggeva quel fagotto con evidente impaccio come se avesse paura di farlo cadere. Poi nelle foto successive il fagotto diventava via via una bambina con un nastrone in testa, una bambina più grande a cavallo di una bicicletta con le ruotine, una ragazza con il primo costume da bagno a due pezzi sulla spiaggia, una ragazza vestita da chic che sorrideva tutta rossa in faccia sulla neve e una giovane donna coi capelli lunghi e l'espressione scimunita che abbiamo tutti nelle foto da passaporto o da carta d'identità. A parte il signore imbarazzato con gli occhiali cerchiati di tartaruga, non c'erano mai altri soggetti in quella galleria di foto. Solo in una scenetta di spiaggia alle spalle della ragazzina con il costume da bagno, Cecilia intravide sullo sfondo una donna coi capelli corvini e gli zigomi alti, nella quale sembrò di riconoscere la vecchia che aveva visto poco prima in barella. C'era qualcosa in quelle foto che colpiva Cecilia, ma non riusciva a capire che cosa. Non era la neonata bambina ragazza ritratta in 100 pose, che era un tipo qualsiasi, né bella né brutta come mille altre persone. Poteva essere benissimo una compagna di Cecilia solo 20 anni prima. Le foto stesse non erano niente di speciale. A parte un ritratto di studio fatto da un fotografo e la foto dei documenti, il resto erano le classiche istantanee prese da un genitore o da un amico senza altre pretese che scattare un ricordo. Eppure c'era qualcosa. Qualcosa che da quelle foto tentava di parlare, di raccontare a Cecilia una verità spaventosa, una storia orribile. E finalmente la verità colpì Cecilia in faccia. Non c'era neppure una foto di quella ragazza da adulta. Era come se la vita della persona ritratta si fosse fermata improvvisamente con l'ultima foto. Quella di lei tutta seria, con il golfino e il giro di perle al collo, tipo passaporto. Cecilia cominciò a correre da un lato all'altro di quella stanzetta, da un portaritratti all'altro, ma non c'era niente da fare. Il film, che documentava con tanta abbondanza di immagini la vita di quella ragazza, si interrompeva bruscamente a una certa età, che Cecilia calcolò un po' più avanti della sua, forse 17 o 18 anni, e poi più niente, come se l'avessero tagliato. Non era possibile che chi aveva raccolto con tanta cura tutte quelle foto si fosse improvvisamente stancato quando il soggetto, la ragazza, era arrivata a una certa età. No. La ragione doveva essere un'altra. Cecilia non era Batman o Sherlock Holmes, ma non ci voleva molto ad arrivare alla spiegazione di quel giallo delle foto. E la spiegazione poteva essere una sola. La vita della giovane donna si era fermata all'ultima fotografia. Cecilia si rese conto con un brivido che stava guardando le foto di una morta. «Ma morta come?» si domandò, sentendo le ossa gelarsi come se le fosse tornata la febbre. Forse avevano ragione Teresa e Chiara. Quella era la figlia della strega, e la strega l'aveva davvero uccisa, come si diceva a scuola, come lei stessa in fondo aveva sempre pensato.
«Che cosa fai qui dentro?»
Cecilia trasalì, come se le avessero dato un calcio e involontariamente le sfuggì un grido. Era talmente assorbita da quelle foto che non si era accorta dell'uomo che era apparso sulla soglia della casa.
«Non ti hanno insegnato che non si entra nelle case degli altri? Ma sei impazzita!»
«Ah,
lo so chi sei, bambina! E so chi sono i tuoi genitori, e gli dirò quello che hai fatto!»
Ma anche Cecilia, dopo la strizza, aveva riconosciuto in quell'uomo il portinaio dello stabile che lei vedeva spazzare il cortile. E la paura le stava passando. Balbettò qualche scusa, guardò l'orologio, vide con orrore che era in ritardo di almeno un quarto d'ora, sgusciò accanto al portinaio e corse via verso la scuola. Naturalmente arrivò in ritardo. Dovette passare in segreteria, far fugliare altre scuse, ascoltarsi una predica, prendersi una nota. Ma non le importava nulla, né della nota per i genitori, né della storia, né della geografia, dell'italiano o della matematica. Non riusciva a pensare ad altro che alle fotografie di quella ragazza e al mistero della vita che esse raccontavano. O all'omicidio, che forse era avvenuto in quella stanzetta, nel tunnel, nel posto esatto dove lei era stata quella mattina e mille altre mattine. Nell'intervallo, con la voce ansimante dall'emozione, raccontò tutto a Chiara e Teresa che l'ascoltavano a bocca aperta, incerte se aver paura anche loro o invece non credere affatto a Cecilia. Finirono le lezioni come Dio volle. Corse a casa facendo il giro lungo attorno all'isolato, mangiò di malavoglia, sotto gli occhi preoccupati della madre, che attribuì l'inappetenza e il pallore ai postumi dell'influenza e minacciò l'immancabile visita di controllo del medico di famiglia per la solita e inutile cura ricostituente di gocce e sciroppini alla fragola. E corse di nuovo fuori, con il pretesto di andare a comprare un quaderno in cartoleria. Andò invece dritta dal portinaio che l'aveva sorpresa nell'alloggio della strega. Quell'uomo doveva sapere la verità. Tutti i portinai sapevano sempre la verità sugli inquilini. Era come se una frenesia l'avesse afferrata. Una febbre che non sarebbe passata fino a quando non avesse saputo che cosa c'era dietro la storia della ragazza con il golfino e il giro di perle. Non aveva nemmeno più paura. La voglia di sapere era diventata più forte. Trovò il portinaio che leggeva il giornale, semi nascosto dalla porta per non farsi vedere dagli inquilini che nelle sedute di condominio lo accusavano sempre di lavorare troppo poco. Picchiò sui vetri e quando lui fece finta, come al solito, di non sentire, aprì la porta ed entrò.
«Cosa?» trasecolò lui. «Che cosa vuoi sapere tu?»
le rispose strappandosi gli occhiali dal naso.
«Ma forse sono affari tuoi? Ma vai fuori dai piedi, vai!»
Il portinaio era effettivamente un po' pigro. In fondo era un pensionato dell'azienda tranviaria e pensava di avere lavorato abbastanza nella vita, ma non era affatto un uomo cattivo. E la sincerità, la passione di quella ragazzina che insisteva per conoscere la storia della vecchia nel bugigattolo, alla fine lo commossero.
«Vuoi davvero sapere la verità?»
«Sì», rispose Cecilia con il tono di chi non ammette repliche.
«Guarda che è una storia molto triste, molto brutta. Non un cartone animato di Walt Disney»,
tentò ancora lui per cercare di dissuaderla senza successo. Cecilia neanche gli rispose e continuò a fissarlo. Ripose gli occhiali nel taschino, ripiegò con grande cura il giornale perché era un tipo pignolo e sospirò.
«Lo so che voi ragazzine del quartiere la chiamate la strega, ma vi sbagliate di grosso».
La giovane donna ritratta nelle foto si chiamava Angela Limarzi, ed era la figlia della vecchia signora che quella mattina avevano portato via con l'ambulanza. La madre, la signora Carla Limarzi, era stata lasciata anni prima dal marito, quel tizio con gli occhiali di tartaruga e l'aria impacciata che Cecilia aveva visto in una fotografia quando Angela era ancora una bambina. La signora Carla, che era venuta a Milano giovane con il marito dalla provincia di Benevento, dove si erano sposati, non aveva titoli di studio e non aveva mai lavorato. Quando fu piantata in asso con la bambina dal signore miope con gli occhiali di tartaruga, trovò lavoro come pizzaiola nel ristorante di un lontano parente e prese in affitto quello sgabuzzino nel passaggio buio, l'unico che si potesse permettere. La figlia diventò grande e ricompensò la madre della fatica fatta per allevarla, raccontava il portinaio. Fece bene a scuola. Andò al liceo ginnasio Parini, Si fece amici in buone famiglie con i quali andava a sciare, ma ai quali non diceva mai dove abitava perché si vergognava. Prese la maturità col massimo dei voti. Voleva fare l'avvocato, diceva seria alla madre. L'avvocato divorzista, per vendicarsi degli uomini che come suo padre avevano lasciato lei e la madre in mezzo di Milano senza una lira né una casa. Ma la signora Carla, la strega, sorrise il portinaio, scuoteva la testa e le diceva che non provava né odio né voglia di vendetta per quell'uomo. Sta più male lui quando si sveglia la notte e pensa alla figlia che non vedrà mai più e che ha abbandonato di quanto non soffriamo noi due, che almeno siamo insieme e abbiamo l'un l'altra per farci compagnia e ci vogliamo bene.
Sei sicura che non ti aspettano a casa?
Si interruppe il portinaio e Cecilia gli fece un gesto impaziente con la mano come dire «Non ti preoccupare, vai avanti». La madre era probabilmente fuori di sé a questo punto, ma a Cecilia non importava niente. Quella storia era 100 volte più appassionante di tutti i film e i cartoni animati che avesse mai veduto in vita sua. Era un film nel quale recitava anche lei. Angela si iscrisse all'università, a legge, perché era testona e l'avvocato lo voleva fare. La madre ne era orgogliosissima e in pizzeria affliggeva tutti, il cugino, gli altri pizzaioli, i camerieri, i lavapiatti con il racconto della carriera universitaria di sua figlia. Tutto il giorno era un continuo «mia figlia dice, mia figlia pensa, mia figlia qui, mia figlia là», al punto che gli altri la evitavano con cura o si ricordavano improvvisamente di fare telefonate urgentissime appena lei cominciava a parlare di Angela. Quando il cugino le diede una gratifica natalizia, una busta di soldi in più per il super lavoro delle feste, la signora Carla annunciò subito: «Con questi soldi comprerò il motorino ad Angela, così può andare all'università senza aspettare l'autobus per ore». Angela non aveva mai osato chiederglielo, ma il motorino le faceva molto piacere. Quando era arrivata al ginnasio, tutte le sue amiche ce lo avevano e lei era l'unica che andava a piedi e in tram. Ma sapeva benissimo che in casa non c'erano soldi per i motorini o altri extra, ed era già un miracolo che lei non dovesse andare a lavorare per aiutare con le spese. Tentò un debolissimo «Mamma, non dovevi? Tutti questi soldi?» senza molta convinzione. La madre tagliò corto con un «te lo meriti» e il motorino fece la sua comparsa nel famoso tunnel, legato con una catena d'acciaio alla grata di ferro della finestrina tutte le notti. Una sera, saranno state le 6, la madre era in pizzeria a preparare come sempre il forno a legna, che ci vuole tempo a scaldarlo, quando le telefonò il portinaio. Cecilia ebbe l'impressione che gli occhi di quell'uomo si velassero e la voce si facesse pesante.
Toccò a me telefonarle, perché i vigili urbani erano venuti qui e io ero l'unico che conosceva l'indirizzo del ristorante dove la signora Carla lavorava.
Le disse che c'era stato un incidente, un brutto incidente, che Angela era stata portata al policlinico e avevano fatto quel che avevano potuto, ma insomma la caduta era stata brutta e lei non portava il casco e quando le ruote si erano infilate nelle rotaie del tram, capisce? Aveva perso l'equilibrio, era scivolata a terra e dietro sopravveniva un furgoncino e la strada era bagnata per la pioggia, insomma, vede, ecco signora, come dire,
è morta. Lo interruppe la madre al telefono con una voce lontana, distaccata, che aveva gelato il sangue nelle vene del povero portinaio.
Sì, mi dispiace molto, se posso fare qualcosa. Ma all'altro capo del telefono rispose soltanto il clic della cornetta riappesa. Cecilia sentì la gola gonfiarsi e il naso tapparsi di lacrime. Il portinaio continuava ad affilare la piega del giornale che era diventata sottile come una lama, in un gesto distratto e sovrappensiero.
«E io che potevo fare?» disse a Cecilia.
Ma parlava ormai a se stesso, come se lei non fosse neppure più in quella stanza.
«La sera, quando la vidi tornare a casa, andai a bussare alla porta di ferro, ma lei non rispose. Attraverso il muro sentivo dei colpi, come se stesse piantando delle cose col martello. Il mattino dopo non uscì per andare in pizzeria. E neppure il mattino dopo, e quello dopo, e quello dopo».
Fino a quando il portinaio, dopo essersi consultato con l'avvocato del quinto piano e con il vigile di zona, aveva deciso di chiamare la polizia.
Per quel che ne sapeva lui, la signora Carla poteva anche essere morta, magari di crepacuore, come si dice nei romanzi. Quando gli agenti aprirono la porta, la trovarono seduta sulla poltrona, immobile, con gli occhi fissi sulle foto di Angela che aveva appeso al muro ed un'espressione allegra, serena.
«Shh! Fate piano!»
sibilò ai poliziotti.
«Che svegliate Angela di là! E lei deve riposare, che domani ha gli esami. Da grande farà l'avvocato. Proprio quelli che vanno in tribunale vestiti di nero.»
«Giusto, signora. E come no? Ci scusasse tanto», disse paziente il brigadiere della questura, che di scene così purtroppo ne aveva viste tante. «Anzi, sa che facciamo? Per non disturbare Angela, andiamo via tutti. Anche lei. E la lasciamo dormire, eh? Signor, così facciamo.
E poi, quando si sveglia e non ci trova?»
si irrigidì la signora Carla. «Non si preoccupasse. Le lasciamo un bel biglietto», la rassicurò il brigadiere, facendo finta di scrivere qualcosa su un pezzo di carta mentre un altro agente spingeva dolcemente la signora fuori dalla porta verso la macchina.
«La portarono in prigione perché la figlia era morta in motorino?» chiese esterrefatta Cecilia.
Ma no!» scosse la testa il portinaio. «La mandarono in un ospedale fuori Milano, un posto vicino a Monza per i malati di nervi, per quelli che sono andati, come dire, quelli un po' giù di testa, dopo una malattia o una disgrazia o per vecchiaia, e ce la tennero molte settimane, molte!»
Quando tornò nel suo sgabuzzino appartamento, che il cugino della pizzeria aveva continuato a pagare per lei, il portinaio fece fatica a riconoscerla. Non parlava più con nessuno. Non usciva mai da quel bugigattolo. Si mise a fumare come un camino e stava chiusa mattina e pomeriggio e sera dietro la sua porticina di ferro e le tende sempre tirate. Il portinaio e i vicini le portavano da mangiare. Ogni tanto venivano un assistente sociale mandato dal comune o una suora della parrocchia, che uscivano scuotendo la testa e allargando le braccia. Nei 6 mesi trascorsi dalla morte della figlia, era invecchiata di 10 anni e dimostrava molto di più. «È una donna che ha deciso di lasciarsi morire», disse un giorno l'assistente sociale al portinaio. «E non c'è niente da fare. Per di più era una donna anziana, seppur certo non vecchia. E gli anziani soli nelle grandi città sono gli stranieri, più stranieri di tutti, perché sono diventati estranei in casa propria e non possono nemmeno prendersela con la politica o con il razzismo. Sono cittadini invisibili che nessuno vuol vedere, che molti vorrebbero cacciare via oltre la frontiera della nostra esistenza quotidiana.» Quando ci pensava Cecilia, faceva fatica a capire. Nessuno vuol diventare vecchio, eppure tutti hanno paura di morire. «Ma se non si muore, si diventa vecchi per forza. E allora?» La vecchiaia era come una nazione lontana, un territorio distante e misterioso nel quale nessuno voleva arrivare, ma verso il quale tutti volevano continuare ad andare. Non era certo sola Cecilia a non capire perché il vecchio stia diventando un altro straniero fra tanti. I parenti cercano di disfarsene parcheggiandoli negli ospedali o nelle cosiddette case di riposo, che diventano grandi anticamere del cimitero. Tutti hanno troppo da fare al giorno d'oggi, troppi impegni, troppe altre cose di cui occuparsi per prendersi cura degli anziani. In più i vecchi sono noiosi, non sono sexy, molto diversi da quei modelli di giovani uomini e donne bellissimi che la pubblicità ci impone e che tutti dovremmo imitare. Essere vecchi sembra una colpa al giorno d'oggi, qualcosa di cui dobbiamo vergognarci. Forse un giorno nascerà anche un partito dei giovani per mandare via i vecchi. «Show, show, torna al tuo paese, vecchio!» «Ma dove, se il mio paese è qui?» Già 2 volte l'avevano dovuta portare d'urgenza all'ospedale per via dell'enfisema, una malattia dei polmoni che attacca i fumatori e non li fa respirare. Quella mattina, quando Cecilia l'aveva vista in barella, era la 3ª in un anno. Gli infermieri avevano detto che ogni volta poteva essere l'ultima.
«Tutto qui»,
concluse il portinaio strofinandosi gli occhi e riprendendo il giornale.
«Adesso torno a casa. Non c'è niente che tu possa fare e tua madre sarà fuori dai gangheri.»
Il portinaio aveva ragione. La madre era fuori di sé, per la lunga assenza di Cecilia. E quando vide che aveva gli occhi rossi come se avesse pianto, la tempestò di domande ansiose. «Che ti è successo? Che hai fatto? Chi hai incontrato? Ti hanno fatto del male?» Cecilia decise che la cosa più saggia da fare era dirle la verità. Non solo per evitare interrogatori e musi lunghi e scene con il padre. Voleva soprattutto togliersi dal cuore il peso di quella storia terribile e la vergogna che ora le bruciava dentro per aver chiamato strega quella povera donna. Scaricarsi la fece sentire un po' meglio, ma la notte faticò a dormire. Non vedeva l'ora di attraversare il tunnel della di passare accanto alla casa della signora Carla per vedere se fosse tornata. La mattina dopo, la finestra era ancora buia e il portinaio, vedendo passare Cecilia, le fece segno di no con la testa, in un gesto di complicità, per farle capire che non aveva notizie e non era ancora tornata. Trascorse una settimana e la finestra era sempre buia. Due settimane e ancora buio. Cecilia partì per la montagna per il lungo weekend di Sant'Ambrogio, il santo patrono di Milano che molti milanesi festeggiano, che buffo, proprio scappando via dalla sua città. Sai come deve essere contento l'Ambrogio. Quando tornò a scuola era sicura che la finestra sarebbe stata ancora buia. Si era quasi convinta che sarebbe rimasta buia per sempre, che la signora non sarebbe mai più tornata dall'ospedale e che tutta quella storia, la paura, la mattina dell'ambulanza e il racconto del portinaio, si sarebbe poco alla volta sbiadita nella sua memoria insieme con la prima caduta dalla bicicletta. Per questo la mattina di dicembre in cui vide il riquadro giallo e malato della finestra illuminato nel buio, rimase stupefatta. Tornò subito indietro dal portinaio che le confermò come la signora Carla fosse tornata a casa dall'ospedale il giorno prima. Naturalmente senza dire una parola a nessuno, come era suo costume. Cecilia fu tentata di tirare avanti, di proseguire verso la scuola come sempre e mosse i primi passi verso l'uscita del passaggio. Non aveva più paura di attraversare quel budello buio, ma in compenso ora sapeva la verità. E la verità la disturbava ancora di più della paura irrazionale di prima. Sentiva di dover fare qualcosa. Che cosa non lo sapeva bene neppure lei. Tornò sui suoi passi. Si fermò davanti alla porticina di ferro. Allungò la mano per bussare, la ritrasse. Tornò ad allungarla, sfiorò con i polpastrelli la superficie fredda e rugosa del ferro arrugginito e ritirò di nuovo la mano. Poi con un gesto secco, tutto d'un colpo come quando ci si butta nell'acqua fredda del mare per il primo bagno della stagione, bussò alla porta. Una volta, due, tre. La tenda nella finestra accanto si scostò di un dito e nella fessura di luce Cecilia vide una fettina di quel viso che aveva veduto sulla barella. La donna e la ragazza si fissarono per qualche istante. Poi la tenda si richiuse. Passò un minuto e sentì scattare la serratura della porta. Vide la maniglia abbassarsi, la porta schiudersi e la vecchia signora, che non era poi tanto vecchia, le apparve davanti. Era avvolta in una vecchia vestaglia legata alla vita da un cordone attorcigliato. Gli occhi erano sempre acquosi e velati, ma nello sguardo c'era un interrogativo.
«Sì? Che vuoi?»
chiese la voce, sospettosa, ma stranamente giovane, nonostante tutte le sigarette, il catarro e l'enfisema polmonare. Cecilia si rese conto improvvisamente di non avere una risposta a quella domanda così semplice e così difficile. Che vuoi? Si sentì molto stupida ed ebbe di nuovo la tentazione di scappare via, ma si fece forza. Raccolse il coraggio a due mani e, parlando a mitragliatrice e senza tirare il fiato come fanno a volte i ragazzi, disse «Buongiorno, voleva sapere come stava e chi l'aveva vista portare via in ambulanza, insomma ecco sì, si era preoccupata per la salute e ciò non voleva dire niente, ma passava di lì tutte le mattine e il portinaio le aveva detto che, cioè, insomma, capisce, pensavo che magari...
Mi scusi». «Ma non vai tardi a scuola?»
la interrompe tranquilla la donna in vestaglia. Cecilia si fermò di colpo.
«Sì, vabbè, ma volevo sapere lei come stava».
«Meglio, grazie», rispose la signora Carla, come se fosse per lei la cosa più naturale del mondo che una ragazza sconosciuta bussasse alla porta di casa sua la mattina alle 8:15 per chiederle notizie della sua salute. «Le dispiace se d'ora in poi... ogni tanto vengo a trovarla mentre vado a scuola?» domandò Cecilia, sorprendendo se stessa per il suo coraggio.
«No, figurati, anzi, mi fa piacere. Ma io non ho niente da dirti. Non ho neanche la televisione.
La donna si irrigidì, scura in volto.
Guarda che non ho bisogno di carità, né di elemosina. Ho tutto quello che mi serve.
Ma che cosa dice? S'indignò Cecilia, un po' imbarazzata. E che mi importa della televisione? Quella già la guardo anche troppo a casa. E voglio solo farle un po' di compagnia.
Ah, la compagnia, sì. Quella mi fa bene.
Buona scuola,
disse la signora chiudendo adagio. E Cecilia avrebbe potuto giurare che in quegli occhi acquosi che scomparivano dietro la porta di ferro c'era un filo più di luce. Cecilia fu di parola, almeno un po', come lo siamo tutti. Le buone intenzioni non sempre coincidono con i fatti e non andò a farle molta compagnia per paura che le parlasse troppo di quella figlia morta in motorino. Anche Cecilia sognava di avere il motorino. Ma tutti i giorni, due volte al giorno, quando passava nel tunnel della signora Carla, si fermava davanti al vetro sporco della finestrina, batteva tre volte con le nocche e aspettava che la tenda si muovesse, che il volto della signora apparisse e le facesse un saluto con la mano come per dire «Sto bene, va tutto bene, a domani».
«Che strano», le disse una mattina il portinaio. «Da qualche tempo la signora Carla è cambiata. Sembra un'altra. Adesso addirittura esce di casa qualche volta».
«Forse è un'anziana che non si sente più una straniera nella sua città», pensò Cecilia, «adesso che conosce qualcuno». Sapeva che lei non voleva carità, ma si stava avvicinando il Natale e Cecilia pensò che un regalo si può sempre fare a tutti. E le venne un'idea magnifica, di cui fu subito molto orgogliosa. Le avrebbe regalato per Natale il suo cappellozzo di lana, quello odioso di lana d'angora fatta a mano dalla nonna Francesca, che magari avrebbe fatto più comodo alla signora Carla, ora che si era rimessa a uscire. Quando lo disse alla madre, la madre la guardò un po' storto, con l'aria diffidente che hanno spesso le madri. Ma anche se mangiò la foglia, non poté certo opporsi a un gesto così gentile e generoso della figlia. Peccato che a questo punto Cecilia commise un errore. Lo disse anche alla nonna Francesca, che si illuminò tutta in volto, batté le mani, l'abbracciò e disse con un gran sbattere di dentiera: «Ma che brava Tosa! Ma che brava la mia Cecilia! Non ti preoccupare, per premiarti della tua bontà, te ne farò subito non uno, ma altri due!» Guarda che fregature si prendono qualche volta per voler essere buoni!
Storie straordinarie per conoscere e conoscersi oltre i pregiudizi e la paura della diversità.
Voci: Laura Ferraresi, Gabriele Giaffrida, Milka La Muraglia, Elena Miranda, Damaris Sirri. Una produzione Radio Voce della Speranza nell'ambito del progetto Disabilita il pregiudizio per superare pregiudizi e paure della diversità. Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Avventista.